Leggiamo insieme, fratelli, ancora una volta dal capitolo 6 dell'Epistola di Paolo agli Efesini, i versetti dal 10 al 20. Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia. Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito che è la parola di Dio, pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi, anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunci francamente, come conviene che ne parli. Fino a questo momento quello che abbiamo ascoltato, considerando questa porzione della parola di Dio, ci ha esortato, abbiamo ascoltato l'esortazione a prendere coscienza di un combattimento spirituale. Abbiamo ascoltato e compreso e riflettuto sull'identità dei nostri nemici, chi sono i nostri nemici, abbiamo ascoltato qual è il nostro dovere come persone che si trovano a combattere questa battaglia, questo combattimento spirituale, e tutto ciò dovrebbe aver avuto l'effetto di risvegliare in noi un forte senso di vigilanza. In tempi di pace possiamo anche rilassarci, ma in tempi di guerra bisogna stare svegli, perché si è costantemente esposti al pericolo e noi siamo in guerra. Spero che, a meno che insomma le mie fatiche non siano vane, sia accaduto qualcosa in voi. E spero anche in me stesso, insomma, che sia sorto il livello, come si dice, no, sapete, gli stati quando ci sono degli attacchi terroristici elevano il grado di guardia, no? Il codice, i vari codici, verde, giallo, rosso, in massima allerta. Ecco, che abbiamo elevato i nostri codici o il nostro livello di allerta. E che tutto ciò abbia prodotto un maggiore senso di dipendenza da Dio, nei confronti di colui, insomma, che ci provvede le armi per proteggerci e per combattere il buon combattimento della fede. Ora, siamo giunti al versetto 13, domenica scorsa ho esposto il versetto 12, ma adesso siamo giunti al versetto 13, che dice così, lo rileggo. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. In questo, a questo punto l'Apostolo Paolo torna ad esortarci affinché siamo rivestiti di tutta l'armatura di Dio. Quindi ripete qualcosa che aveva già detto. E questa è la prima questione che vogliamo affrontare. In secondo luogo spiega perché dobbiamo farlo e a cosa ci servirà, in particolar modo alla luce di situazioni e circostanze che di sicuro dovremo affrontare. E infine ci spiega in cosa consiste la nostra vittoria. Perciò, la prima cosa che voglio farvi notare è questa ripetizione di un'esortazione già fatta. Rivestitevi della completa armatura, ha detto l'Apostolo Paolo al versetto 11. Poche parole dopo, poche righe dopo, esattamente al versetto 13, ripete la stessa cosa. Un po' diversamente, prima ha detto rivestitevi, adesso dice prendete, perciò prendete la completa armatura di Dio. Insomma, ripete. La ripetizione di questa esortazione, qualcuno la potrebbe considerare come in fondo inutile, l'ha appena detto, sì, ho capito, quando noi diciamo qualcosa ai nostri figli, no? E poi 10 secondi dopo la ripetiamo, e poi la ripetiamo, o magari non solo ai nostri figli, magari a volte succede anche tra marito e moglie, questo è vero, no? Viene ripetuta 2 volte o 3 volte, un significato ce l'ha. E questa esortazione, il fatto che sia ripetuta, sicuramente non è fuori luogo, anzi, in realtà ogni ministro del Vangelo, ogni buon ministro del Vangelo deve sottolineare ed insistere molto sulle cose che sono di maggiore importanza, anche a costo di apparire seccante e che qualcuno se ne sia noi. È seccante, diciamolo serenamente, sentirsi ripetere sempre le stesse cose. Però, se sono, come dire, capricci, va bene, ci si può anche ribellare. Ma se si tratta di cose essenziali, se si tratta di questioni vitali, allora non dovrebbe essere considerato come una seccatura e non ci si dovrebbe annoiare. Ripetere giova, ripetere è utile. Perché? Perché vedete, anche nelle questioni che riguardano la fede, più che conoscere sempre cose nuove, noi abbiamo bisogno di riascoltare spesso le cose che sono vere. Oggi noi siamo ubriacati dalla novità. Il mondo continuamente ci produce, deve produrre cose nuove, nuovi intrattenimenti, nuovi film, nuovi attrezzi elettronici, nuovi divertimenti, nuovi svaghi, nuovi libri. Certo, siamo attratti dalla novità e spesse volte le novità che ci vengono offerte sono così tante e tali da non riuscire a stargli dietro, a starci dietro. Ma il problema è che siamo così tanto sommersi dalla novità che spesse volte il desiderio di novità è tale anche da trascurare la qualità delle cose. E spesse volte anche questo accade anche nelle chiese cristiane. Vabbè, sì, noi ascoltiamo, i pastori si preoccupano di dare sempre qualcosa di diverso e qualcosa di nuovo per stimolare l'interesse, l'attenzione delle persone. E dall'altra parte ci si aspetta di ascoltare qualcosa di nuovo. Certo, se io venissi ogni domenica a predicarvi lo stesso sermone, non credo che resistereste a lungo, no? Ma allo stesso modo non bisogna essere così affamati di ascoltare necessariamente sempre delle cose nuove, e né preoccuparsi troppo se ci sono dei temi che ricorrono costantemente nella predicazione. Perché? Perché come conoscere l'alfabeto bene è indispensabile per poter poi scrivere bene, allo stesso modo ci sono delle questioni nella fede cristiana che sono fondamentali, che sono basilari. Noi non abbiamo bisogno di ascoltare necessariamente cose sempre nuove. Quello che è il più grande bisogno per noi è ascoltare cose vere. L'Apostolo Pietro diceva: io fino a quando sarò qui in questa tenda, fino a quando sarò vivo, ho questo desiderio di risvegliarvi ricordandovi le cose che già sapete. Le cose che già sapete ve le dovete ricordare, e questo è il mio compito, quello di ricordarvele. Alla fine del suo discorso, il re Salomone, l'Ecclesiaste, il predicatore, il Coelet, no, dice queste cose al giovane al quale ha parlato cercando di istruirlo. L'Ecclesiaste, il predicatore, si è applicato a trovare parole gradevoli, cioè chiunque insegni deve anche cercare di coinvolgere in modo che sia piacevole ascoltare, non necessariamente dei sermoni o delle predicazioni che dicono la verità devono essere noiosi, no. L'Ecclesiaste si è applicato a trovare parole gradevoli, esse sono state scritte con rettitudine e sono parole di verità. Le parole dei saggi sono come degli stimoli, dei pungoli, e le collezioni di sentenze come dei chiodi ben piantati, cioè qualcosa che una volta messa è lì, è solido, è fermo, non può essere scosso. Del resto, figlio mio, sta in guardia, si fanno dei libri in numero infinito, questo è il versetto più conosciuto e citato dagli studenti, la seconda parte, molto studiare è una fatica per il corpo, no? Ma che cosa vuole dire l'Ecclesiaste? L'Ecclesiaste dice, guarda, sulle novità ce ne sono continuamente, sono infinite, e andare appresso a tutte le novità certamente è qualcosa di faticoso. Tu attieniti alle parole dei saggi, che sono come dei chiodi ben piantati. Tu attieniti alle parole vere, anche se a volte potrebbe apparire noioso riascoltarle. Quindi Paolo dice, insomma, mettete la completa armatura. Dice qualcos'altro, quindi rivestitevi di nuovo, prendete la completa armatura. È una cosa importante, per questo ve la devo ripetere, è una cosa vera, è una cosa necessaria, ne avete bisogno, perciò non mi stancherò di ripetere la necessità di prendere la completa armatura. Noi abbiamo bisogno di ascoltare cose vere e soprattutto, più che sapere e capire tutto pienamente, noi abbiamo bisogno di familiarizzare con quello che riguarda la nostra esperienza quotidiana. Uno dei problemi è con molte persone che si accostano alla conoscenza della scrittura, della Bibbia, è questa morbosa curiosità di riuscire a spiegare tutto e a capire tutto perfettamente. Ci sono delle cose difficili da capire nella scrittura, che si possono capire, ma che ci vuole una certa maturità e una certa conoscenza. E ci sono delle cose che sono ben al di là delle nostre possibilità umane di essere comprese. E cercare di investigarle, cercare di penetrarle con la, e quindi afferrarle, comprenderle pienamente, cercando di dare delle spiegazioni che a noi sembrano, possono sembrare accettabili o possono apparire anche accettabili alla gente, spesse volte è assolutamente peccaminoso. Leggendo gli scritti, le predicazioni e anche l'istituzione della religione cristiana di Calvino, di Giovanni Calvino, ascolterete un uomo che spesse volte continua a ripetere la stessa cosa. Ci sono delle cose che noi non riusciamo a penetrare, che cercare di essere curiosi e spiegarle a pieno è un peccato dinanzi a Dio, sto usando le mie parole. E quindi dobbiamo accontentarci del fatto che nella scrittura e nella vita ci sono dei misteri, che noi abbiamo la possibilità soltanto di enunciare, di vedere, di enunciare, ma non di dimostrare. Un versetto importante, una porzione importante della scrittura che a volte è citata non proprio come si dovrebbe, ma è sicuramente definitiva a questo proposito, è il versetto 28 del capitolo 29 di Deuteronomio: le cose occulte, le cose nascoste appartengono al Signore, al nostro Dio, ma le cose che rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Cosa vuole dire Mosè quando scrive queste cose da parte di Dio? Che il Signore ci ha dato una legge che serve a noi affinché la mettiamo in pratica. Poi ci sono delle cose che sono nascoste, che non sono che Dio non ci ha dette, non ci ha voluto dire, o perché nella sua signoria e nella sua sovranità ha voluto tenere per sé, oppure perché noi non saremmo stati in grado di comprenderle. Quelle cose appartengono al Signore. Quelle cose non devono essere investigate. Perché? Semplicemente perché non possono essere investigate. Noi abbiamo, è come se noi avessimo a nostra disposizione un'amplissima area per poter costruire le nostre case, coltivare i nostri campi, fare tutte le cose che possiamo fare, e poi c'è un confine invalicabile sul quale ci è stato detto: qui non ci puoi fare costruire una casa. E noi che dobbiamo costruire una casetta, invece di utilizzare questo ampio spazio a nostra disposizione, scavalchiamo il confine e la vogliamo fare proprio là. Dio ha riservato delle cose per sé. E parte della nostra ubbidienza è quello di essere umili davanti a ciò che non può essere compreso. Però quello che Dio ci ha rivelato deve essere la costante, il campo costantemente esercitiamo la nostra riflessione, la nostra meditazione e il nostro impegno nell'ubbidienza. Quindi abbiamo bisogno di familiarizzare con ciò che è quotidiano, ciò che è fondamentale, ciò che è basilare, ciò che è vicino a ciascuno di noi. E dobbiamo, più che accontentarci di aver fatto bene una volta, essere certi di ripetere costantemente le azioni buone che abbiamo appreso. L'Apostolo ha detto: rivestitevi della completa armatura di Dio. E noi l'abbiamo fatto. Ma poi ripete: Prendete perciò la completa armatura di Dio. Questo verbo, il tempo del verbo, ci indica che significa continuate a prendere l'armatura di Dio. Cioè non soltanto prendetela una volta, provatevela e poi toglietela e mettetela nel guardaroba dicendo io ce l'ho l'armatura di Dio, mi sono rivestito, un tempo l'ho fatto. No! Qui Paolo è come se stesse dicendo, bene, avete ricevuto, sapete qual è, l'avete presa, avete Cristo in voi, Cristo manifesto in voi, ma adesso non soltanto preoccupatevi di averla rivestita una volta, ma continuate a rivestirla ogni giorno. Sia questo l'abito col quale andate al lavoro, l'abito col quale tornate dal lavoro, l'abito col quale andate a dormire, insomma, state sempre rivestiti della completa armatura di Dio. E questo è un altro aspetto dell'importanza di ripetere le cose che sono primarie. Noi dobbiamo rinnovare quotidianamente la nostra dedizione al buon combattimento della fede, nella piena consapevolezza della lotta. Questo è un detto di un filosofo pagano, però c'è tanta verità. Noi siamo ciò che facciamo, ripetutamente. L'eccellenza quindi non consiste in una azione, ma in una abitudine. Noi siamo ciò che facciamo ripetutamente. Io posso fare un atto di generosità una volta, prendere, che so, metà dei miei beni e darlo a qualcuno che non ha nulla. E poi vivere tutto il resto della mia vita nell'avarizia e nell'egoismo. Sono una persona generosa? Sono generoso se faccio della generosità una pratica costante della mia vita. E infatti noi siamo ciò che facciamo abitualmente. E l'eccellenza, diceva Aristotele, non consiste in una azione, ma è una abitudine. E le buone abitudini, così come le pessime abitudini, si creano mediante delle ripetizioni regolari. Perciò Paolo, ripetere. Ripetere è utile, e per questa ragione noi non dobbiamo stancarci di riascoltare quello che la parola di Dio ci dice. A volte la stanchezza avviene, no? Noi conosciamo la Bibbia, l'abbiamo letta, forse qualcuno di noi la legge una volta all'anno o una volta, ogni 2 anni, magari chi va un po' più lento. E magari quante volte ci è capitato, devo rileggere il Vangelo di Matteo, il Vangelo di Luca, il Libro dei Salmi, ma io le conosco queste cose, l'ho letto tante volte. Probabilmente questo calo del nostro desiderio dipende dal fatto che non riusciamo a penetrare profondamente la parola di Dio. Nel Salmo è scritto, nel Salmo 119, il salmista dice: apri i miei occhi affinché io contempli le meraviglie della tua legge. Ci sono meraviglie che spesse volte noi non riusciamo a penetrare. E perciò dobbiamo costantemente ritornarvi nella certezza che il Dio può illuminare il nostro cuore. Dobbiamo tornare spesso sulle cose che sappiamo, chiedendo a Dio la grazia di comprenderle più appieno, e dobbiamo esaminarci per vedere se non siamo mancanti in tutto ciò e riconoscere che pur sapendole certe cose, noi continuiamo ad essere disubbidienti. Il nostro problema non è un difetto di conoscenza. Il nostro problema in molti casi è un difetto di ubbidienza. E perciò abbiamo la necessità di riascoltare la verità affinché le nostre coscienze possano essere colpite e il desiderio di essere ubbidienti a Dio possa risorgere e tornare a Lui con lacrime, tornare a Lui con sincerità, tornare a Lui in verità. Quante volte noi pensiamo di essere all'università, ma facciamo ancora degli errori sull'ABC. Pensiamo di conoscere i segreti e i misteri della matematica superiore, ma dimentichiamo e facciamo degli errori nelle addizioni e nelle sottrazioni, a volte perfino nella tabellina dell'uno. Sì, siamo così. Che Dio ci aiuti perciò a non stancarci di riascoltare ciò che è utile per noi. La seconda cosa che questo versetto ci insegna è che resistere è possibile. Cioè, la realtà, questo versetto è molto crudo con noi perché ci parla dell'inevitabilità del giorno malvagio, del momento. Che cos'è questo giorno malvagio? Il giorno malvagio è il giorno della prova, è il giorno della tentazione, è il giorno della difficoltà, è il giorno della sofferenza. Il giorno malvagio è il giorno in cui dobbiamo affrontare le nostre paure. Il giorno malvagio può essere il giorno della nostra morte, può essere il giorno del giudizio. Il giorno malvagio, in altri termini, è il giorno in cui, in modo particolare, quella che è la nostra vita e quello che è il nostro carattere vengono sfidati, messi alla prova. Magari siamo dei padri e dei mariti che sono esemplari, ma in un giorno particolare si verifica una situazione speciale nella quale siamo esposti a una tentazione straordinaria. Queste cose succedono? Come risponderemo? Da che cosa dipenderà la nostra risposta? Quando saremo soli davanti magari a uno schermo di un computer, nella certezza che nessuno ci vede e certe immagini salteranno dinanzi ai nostri occhi, come risponderemo? Quando saremo alla distanza di un solo clic dall'entrare in un mondo di perversione e di malvagità? E i più giovani sanno quello che voglio dire. Chi usa internet sa benissimo che spesse volte il giorno malvagio è tale, il momento della tentazione è tale che tu ti trovi a una frazione di secondo di distanza dal contaminare i tuoi occhi, la tua anima, la tua mente, e dal commettere un adulterio spirituale. E questo è vero tanto per gli uomini quanto per le donne. Cosa ci permetterà di cliccare su una X piuttosto che su un link? Che cosa ci permetterà di volgere le spalle con un sorriso che sia chiaro e inequivocabilmente interpretato come un rifiuto alle persone che stanno cercando di tentarci ad entrare in strade che noi non dovremmo mai percorrere? Che cosa succederà quando i vostri compagni di classe, ragazzi, ragazze, vi proporranno certi giochi, certi luoghi o magari certe sostanze che non potrebbero far altro che fare del male alla vostra vita? Che cosa risponderete nel momento della decisione? Il giorno malvagio è questo, è il giorno della tentazione, oppure potrebbe essere il giorno in cui abbiamo una grande prova. Confesso che non mi piace moltissimo il cinema di Nanni Moretti, ma probabilmente un film che è il più riuscito, uno dei film che è il più riuscito, ne ha fatti alcuni che possono essere guardati, ma uno dei più riusciti è La stanza del figlio. Credo che abbia ricevuto anche dei premi questo film. Se non l'avete visto, potrebbe essere di qualche interesse per qualcuno di voi vederla. È la storia di una famiglia apparentemente normale, due professionisti, due psicologi, se ricordo bene, e una famiglia che all'inizio sembrerebbe la cosiddetta famiglia del mulino bianco, che a un certo punto viene colpita da una tragedia. Il figlio maggiore muore in un incidente al mare, annega. E questa storia porta la famiglia in una dissoluzione completa, in uno smarrimento esistenziale, in una lotta anche, in una guerra l'uno contro l'altro. Il giorno malvagio della prova di un dolore profondissimo diventa la causa della distruzione di quello che era solo apparenza e non c'era sostanza. Il modo in cui si reagisce ai grandi dolori, a un incidente inatteso, a una morte, a una perdita, a una perdita economica, oltre che affettiva, dipenderà dalla qualità della nostra vita precedente. In certe circostanze, quando accade la situazione, non si può correre ai ripari. Se sei scoperto, sei colpito. E per questa ragione Paolo dice che dobbiamo indossare e riprendere e prendere la completa armatura di Dio affinché nel giorno malvagio noi possiamo resistere, restare in piedi, perché il giorno malvagio è inevitabile. È inevitabile, in un modo o in un altro, di giorni malvagi ne avremo nella nostra vita. Poi, presto o tardi, verranno i giorni della prova, verranno i giorni della sofferenza, o direttamente su di noi, o nella nostra famiglia, o nella nostra situazione. Come, se cadremo o se rimarremo in piedi, dipende da ciò che avremo fatto prima, se saremo pronti. La storia della la parabola delle due case che Gesù ci racconta è indicativa. Un uomo saggio costruisce una casa sulla roccia, un uomo stolto costruisce la casa sulla sabbia. I due edifici stanno in piedi perfettamente, sono abitati, diventano la dimora dei due uomini e per un certo momento, per un certo periodo di tempo, per tutto il tempo della costruzione, per un certo tempo anche della vita e dell'abitazione, le due case stanno in piedi, ma sulle due case si abbattono le stesse intemperie, perché le prove, le difficoltà, i giorni malvagi vengono a uomini che ubbidiscono alla parola di Dio e a uomini che non ubbidiscono alla parola di Dio. La casa sulla sabbia, quella della persona che non ubbidisce alla parola di Dio, nel giorno malvagio non rimane in piedi. La casa sulla roccia resiste. Come stai costruendo? Dove stai costruendo? Cosa stai facendo nella tua preparazione per il giorno malvagio? Io nella mia vita di giorni malvagi ne ho avuti pochi e per grazia di Dio non tanto malvagi, ma non mi aspetto che sia così sempre. Fa paura perfino a dirlo, le persone superstiziose non lo direbbero, ma toccare ferro o fare gli scongiuri non serve a niente, i giorni malvagi vengono per tutti. Ma come reagiremo? Reagiremo, rimarrò in piedi o cadrò? Da cosa dipende? Dipende dal fatto che se io vivo prendendo costantemente nell'abitudine, nella consuetudine, nel carattere, nell'eccellenza, di indossare l'armatura di Dio, allora posso essere certo che vincerò. Perché l'armatura di Dio è ciò che ci concede, ci consente di resistere nel giorno malvagio. Gesù nel deserto, Gesù nel Getsemani, Gesù sulla croce, non cadde, non peccò, ma perché mai? Perché egli ha vissuto una vita di comunione con Dio e di resistenza al diavolo, perché ben equipaggiato, ma non solo lui, pensiamo a tanti altri uomini, pensiamo a Stefano, il primo martire, che nel momento in cui veniva lapidato era in grado di pregare come Gesù, non imputare loro questo peccato. Pensiamo a tanti martiri cristiani, il vecchio Policarpo, uno dei primi martiri dell'antichità, uno dei primi famosi martiri, ce ne sono stati tanti, ma un uomo che era arrivato ormai ad essere probabilmente più che ottuagenario, e gli intimano di rinnegare Cristo per essere liberato, e quest'uomo dice: io servo il Signore da tanti, tanti anni, e il Signore non è mai stato infedele nei miei confronti, come potrei oggi rinnegare colui che mi ha amato e ed è stato fedele per tutta la mia vita? E Policarpo, un vescovo di Smirne, un uomo di più di 80 anni, muore martire, confessando il nome del Signore. La storia dei martiri dell'antichità è così interessante e commovente, a volte delle piccole bambine o dei bambini morivano nel confessare il nome di Cristo con grande coraggio. Perché? Perché erano stati istruiti e avevano realizzato che per chi avrà perso la propria vita per amore del Signore e del Vangelo la ritroverà. Ed erano pronti per il giorno malvagio. Cosa faremmo noi? Cosa succederebbe in tante chiese evangeliche se venisse il giorno malvagio della persecuzione? Se per venire ad adorare il Signore questa mattina ci fosse il pericolo che le nostre teste cadessero, quanti di noi sarebbero qua? Ci sarebbero soltanto quelli che hanno preso per tutta la vita l'armatura di Dio. A volte ci si meraviglia come alcuni indugino così tanto sulla soglia della Chiesa. Devo diventare un membro? Non devo diventare un membro? Ma che succede se lo faccio, se non lo faccio? E se ci fosse la persecuzione? Qual è la qualità del vostro cristianesimo? Persone che confessate Cristo. Io lo direi molte volte, quando si tratta di dedicare un giorno al Signore, oppure ci si è combattuti se andarsene al mare o al picnic o a fare qualsiasi altra cosa. Qual è la qualità della vostra dedizione a Cristo? Il giorno malvagio, il giorno della prova, della scelta, della decisione. E chi non prende l'armatura il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato, non la prenderà neanche la domenica. Anche se la domenica potrebbe presentarsi al culto con una specie di armatura di cartone, però, non vera, che sembra essere quella vera. Restare in piedi, e ho concluso, non voglio allungarmi troppo, invece è vincere. Che cosa è la vittoria? Qui l'Apostolo ritorna all'immagine di cui parlavo domenica scorsa, quella della lotta. La lotta era vinta da chi? Da quel lottatore che tra i due rimaneva in piedi. La vittoria era rimanere in piedi, la sconfitta era cadere, essere buttati a terra e costretti a chiedere, insomma, misericordia. Chi rimane in piedi? Chi è che rimane in piedi dopo aver compiuto il dovere, l'ubbidienza? Qui si parla di una salvezza che non è per mezzo delle opere, ma è una salvezza per grazia, mediante la fede, perché compiere le nostre opere non ci procura alcun merito. Ci avete fatto, avete riflettuto su questo? Paolo dice che la causa della nostra vittoria è l'avere addosso l'armatura di Dio, è la nostra unione con Cristo, è la manifestazione del carattere di Cristo mediante una vita di umile sottomissione a Dio che produce le buone opere. Non è l'aver fatto il nostro dovere. Infatti dice: prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Cioè, il compiere il nostro dovere non equivale ad acquistare dei meriti davanti a Dio, questo è il senso. E questo lo sappiamo bene da quello che il Signore Gesù ci dice. Compiere il nostro dovere non ci procura dei meriti. Gesù, vi ricordate cosa dice, lo leggiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 17, il versetto 10, anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite, noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare e Dio non ci deve nulla. Questo è il senso, perché è la questione, la parabola è del dovere del servo. Noi non abbiamo dei meriti, ma solamente se saremo trovati rivestiti dell'armatura che fra un po' cominceremo a vedere nei suoi dettagli, noi saremo salvati in pratica, rimarremo in piedi. Le opere umane non sono la garanzia di accettazione presso Dio. Nel giorno del Signore molti diranno: Signore, noi abbiamo fatto questo e abbiamo fatto quello e abbiamo predicato e abbiamo... E il Signore risponderà: io non vi ho mai conosciuti. E Paolo stesso dice: io tratto duramente il mio corpo, lo riduco in schiavitù, affinché non accada che dopo aver predicato ad altri, io stesso non sia riprovato. Le mie prediche, il mio servizio non mi garantiscono l'accettazione presso Dio. Questo è quello che Paolo sta insegnando. Noi dobbiamo perseverare. Prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Noi dobbiamo perseverare. Dobbiamo mantenere la nostra posizione. Lo risentirete e lo sapete già, perché altre volte l'avrete ascoltato e magari ve l'ho detto anch'io. Questa armatura non ha alcuna protezione. I soldati romani, le armature dei soldati romani non avevano alcuna protezione alle spalle. L'idea era che se avessero voltato le spalle meritavano di essere colpiti. Per questo c'è il detto: c'è chi ti guarda le spalle, no? Che noi non possiamo vedere cosa c'è dietro di noi. Dietro di noi dobbiamo avere degli amici, perché se abbiamo dei nemici alle nostre spalle siamo spacciati. Se voltiamo le spalle ai nostri nemici siamo spacciati. Dobbiamo rimanere fermi e dobbiamo resistere. E abbiamo per questo delle promesse da parte di Dio che sono bellissime e ci danno grande speranza e conforto. E con questo concludo, fratelli. Abbiamo grande speranza e conforto perché se ci dovessimo sentire soli davanti a questa marea montante di nemici, principati, potenze, dominatori di questo mondo di tenebre, da soli contro quest'orda barbarica, contro questo esercito di orchi, per chi ha visto il Signore degli Anelli, no? Che viene contro di noi. Cosa dobbiamo fare? Noi abbiamo delle promesse da parte di Dio. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede. Perché? Sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi nel mondo, cioè non siete soli, non siete gli unici, non siete, la vostra situazione non è la peggiore, non è unica. E Giacomo ci dà una meravigliosa promessa da parte di Dio a proposito del resistere. Giacomo 4:7, sottomettetevi dunque a Dio. E sottomettersi a Dio in questo caso che cos'è? Indossare, prendere la sua completa armatura. Ma resistete al diavolo. Non sottomettetevi al diavolo, ma a Dio. Non resistete a Dio, ma resistete al diavolo. E sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli. Chi lo continua? Fuggirà. Ma come il diavolo così forte? Il dragone, il serpente, i principati, le potenze, i dominatori di questo mondo, davanti a un piccolo bambino, davanti a una piccola bambina, davanti a un anziano debole, però animato e armato delle armi di Dio, che è determinata a resistere, non può essere travolto. Questo è il senso. Se resistete, se tenete la vostra posizione, è il diavolo che fuggirà da voi. Lui va attorno come un leone ruggente, vi vuol far paura, ma non ha il potere di sopraffarvi. Se siete armati dell'armatura di Cristo, se migliaia di demoni ne volessero inghiottire, le malefiche legioni non vedranci impallidire. Resistete al diavolo ed egli fuggirà, coperto di vergogna, con la sua coda appuntita tra le gambe, con il suo forcone non vi potrà colpire. Le sue corna si romperanno contro la forza di Dio che vi protegge. Perciò, fratelli, riflettiamo insieme sul fatto che il giorno malvagio viene e che l'unica possibilità per resistere è quello di prepararci adesso. Ragazzi, giovani, la vita vi riserva tante belle cose, sì, ne sono certo, ma anche tante tentazioni e tante prove, tante situazioni difficili, tanti dolori, tante sofferenze. Preparatevi adesso, prendete l'armatura di Dio mentre siete giovani, mentre siete ragazzi ancora, piccoli, e crescerà insieme a voi. E imparerete a usare la spada, imparerete a usare lo scudo, imparerete a usare l'arma della preghiera. Dobbiamo essere famiglie rivestite di questa armatura, dobbiamo essere una chiesa rivestita di questa armatura, dobbiamo formare un esercito ben compatto per respingere gli attacchi del diavolo, del nemico. Che il Signore ci aiuti. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e dopo aver compiuto tutto il vostro dovere rimanere in piedi. Preghiamo, fratelli. Signore, noi ti ringraziamo per la tua buona parola, o Signore, ma soprattutto ti ringraziamo per le risorse che metti a nostra disposizione e ti chiediamo che quanto abbiamo ascoltato questa mattina, oltre a creare un sacro timore e una santa vigilanza, nella consapevolezza, o Padre, che il giorno malvagio viene e verrà, possiamo essere talmente previdenti e ubbidienti da non essere trovati scoperti in nessuna parte della nostra anima e del nostro corpo, e che possiamo continuare a combattere il buon combattimento della fede nella consapevolezza e con il coraggio che derivano dalle tue promesse, che resistendo al diavolo egli fuggirà da noi. Te lo chiediamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen.